stasera la tappa conclusiva di questo viaggio che ci sta accompagnando ormai da diversi giovedì, e vedremo stasera l'ultimo capitolo, il capitolo 4, avendo sempre davanti questa traccia che ci sta accompagnando nell'esame dei diversi capitoli di questo piccolo libro, ma così significativo e così profondo da un punto di vista di insegnamenti anche pratici nella nostra quotidianità. Stiamo notando come in questo libro lo Spirito Santo abbia voluto registrare la vita di uomini e donne semplici che si ritrovano a vivere delle scelte, come ciascuno di noi si ritrova a vivere delle scelte quotidianamente, più o meno importanti, ma che all'interno delle loro decisioni, delle loro scelte quotidiane, vengono inseriti all'interno dei piani sovrannaturali di Dio. E abbiamo visto che all'interno di questo libro possiamo percepire l'opera di ricostruzione che Dio compie in maniera straordinaria, il sommo artista, nella vita di donne che sono state colpite da eventi traumatici, da eventi nefasti, ma che non hanno ripiegato su loro stessi, non si sono lasciati prendere dallo scoraggiamento e dallo sconforto perenne, ma che hanno preso una decisione di rimettersi completamente nelle mani del Signore, che appunto è colui che è capace di compiere un'opera straordinaria nella ricostruzione di vite andate in frantumi. Com'è? Ecco. Ok, perfetto. Perché sempre. Vabbè. Ok. Allora, il quarto capitolo possiamo sintetizzarlo attraverso questa immagine e questo titolo che abbiamo inserito in sovraimpressione: un vapore proiettato in un proposito eterno. Voi vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Giacomo nel capitolo 3 della sua epistola? Che cos'è la vita umana? È un vapore che si forma in un istante e poi svanisce. È una delle più grandi immagini con cui Dio ha voluto registrare all'interno della sua parola il significato di quello che è l'esistenza su questa terra. Mentre l'uomo progetta, mentre l'uomo pensa di vivere per sempre su questa terra, mettendo radici che non saranno mai smosse, in realtà la scrittura ci presenta, e non soltanto la scrittura, ma la realtà di tutti i giorni, che al di là dei progetti, al di là di quello che possono essere gli sforzi profusi da un essere umano e al di là di ciò che lui riesce anche a costruire con le sue forze, la sua vita su questa terra resta perennemente un vapore. Ecco che il Salmo 49 ci illustra in maniera straordinaria che cos'è la gloria dell'uomo. E quando anche la gloria dell'uomo potesse portare l'essere umano a conquistare tutto il mondo, la sua esistenza terrena resterebbe e resta un vapore. La straordinaria però novità che Dio offre a tutti coloro che si rifuggono in Lui è il fatto che, nonostante sia un vapore, se un uomo si rimette nelle mani di colui che è l'Eterno e l'Assoluto per eccellenza, le azioni che sviluppa questo vapore possono rimanere in maniera indelebile nella memoria di Dio. E questo è qualcosa che, fratelli, su cui rifletto spesso e dico: Signore, grazie perché tu hai concesso la grazia ad ogni persona che si lega a te e che fa sul serio con te di poter vedere degli sforzi legati ad un'esistenza che rimane come vapore, però registrati nella tua memoria perché sono inseriti nel tuo piano eterno. Riflettiamo, fratelli, quanta gente consuma la propria vita. E Salmo 90 in questo è molto istruttivo, perché ci dice che tutto quello che è legato a questa vita non è nient'altro che travaglio e vanità e orgoglio. E quanta gente spreca la propria vita pensando di costruire dei progetti straordinari, ma poi si ritrova a toccare con mano la propria fragilità e tutti i suoi progetti sono falliti. E scenderà nella fossa l'uomo, e tutti i suoi progetti scenderanno nella frossa e non potranno più avere nessuna memoria. Ma quanto è bello invece quando uomini scelgono, non sulla base del proprio interesse, ma scelgono di rimettere la propria vita nelle proprie mani e fanno delle scelte anche controcorrente, contro i propri interessi, non perché sono autolesionisti, ma perché vedono qualcosa di oltre e sanno che quel gesto, anche se in quel momento risulta una perdita, è un aggravio, in realtà viene registrato nel libro di ricordo di Dio. E noi vogliamo seguire questa traccia del capitolo 4, oltre ai diversi elementi. Abbiamo ricordato, fratelli, la volta scorsa, che la speranza ci trasforma in uomini e donne che perseguono una giustizia strategica. E abbiamo visto una differenza tra la Naomi del primo capitolo, che piena di amarezza non vedeva nient'altro che davanti a sé soltanto un futuro nero, non c'erano prospettive, e la Naomi presente nel capitolo 2 e nel capitolo 3, che invece diventa non soltanto una donna speranzosa, ma una donna capace di progettare qualcosa perché sapeva e aveva la certezza che Dio stesse preparando un futuro straordinario. E il progetto di Naomi qual è il fu? Vi ricordate? Quale fu il progetto di Naomi? Quello di trovare una sistemazione per Ruth, affinché tu sia felice. Ed è una legittima preoccupazione di qualunque madre e padre di poter vedere i propri figli sistemati. C'è qualcosa di malvagio in questo? È assolutamente condivisibile. E quindi vediamo un progetto da parte di una nuora che si preoccupa e non si tiene stretta semplicemente la compagnia della propria nuora, ma che pensa alla propria nuora pensando che lei debba avere un futuro. E la notizia di sapere, sa, legata al fatto che lei era andata e si era imbattuta nel campo di Boaz, un parente prossimo, rappresentava per lei delle tessere all'interno del puzzle straordinario. Dio non sta lesinando la sua benevolenza nei confronti anche del defunto, perché sapeva, all'interno della normativa di colui che aveva anche diritto di riscatto, la possibilità di trovare una via d'uscita di una speranza straordinaria. E quindi vediamo che mentre l'amarezza invece ci proietta all'interno della nostra sfera personale, ripiegando sulle nostre recriminazioni e ripiegando sulle nostre rivendicazioni, piangendoci addosso, quando invece noi alimentiamo la speranza del Signore, diventiamo anche, fratelli e sorelle, degli uomini propositivi e strateghi ambiziosi, percorrendo dei sentieri di giustizia, sempre aderenti alla volontà di Dio. Qualunque progetto, anche se alimentato dalla speranza in Dio, deve sempre collimare, fratelli, con la volontà di Dio. Invano si affaticano gli edificatori se Dio non mette la sua benedizione. Se Dio chiude delle porte, anche se noi possiamo avere la speranza e fiducia in Dio, quelle porte rimarranno chiuse. E abbiamo visto con alcuni fratelli in settimana che un uomo come Paolo, che aveva idea di andare a predicare in Asia, è un progetto condivisibile, il suo ministero era diretto verso l'Asia, a un certo punto ricevette per 2 volte l'affermazione che lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, non lo permiselo. E dove lo mandò? Lo mandò proprio in Macedonia, perché in Macedonia c'era un popolo che doveva essere raccolto. E quindi tutti i progetti, anche i più ambiziosi, anche quelli più sani da un punto di vista strategico, se non trovano la volontà di Dio in perfetta aderenza con questi propositi, saranno dei propositi che saranno soggetti ad essere chiusi. Abbiamo visto anche che ritrovarsi sui sentieri di giustizia significa percorrere una strada sconnessa, fatta da impedimenti, imprevisti. Un'attesa fiduciosa in Dio alimenterà la certezza che nessuno potrà però impedire l'adempimento dei suoi piani. È vero che Naomi aveva un progetto, ed è vero che era in sintonia con quello che era il messaggio che aveva ricevuto, un uomo, un parente che era prossimo e avente diritto di riscatto, e c'era una speranza. Ma Naomi progetta, ma deve tenere conto anche di elementi imprevisti. Quali sono gli elementi imprevisti? Che in realtà, prima di Boaz, c'è un'altra persona. Mentre Naomi pensava che Boaz fosse l'unico parente più vicino, in realtà le cose cambiano. Perché noi nei piani di Dio non li conosciamo tutti, e ci sono delle tessere che noi non sono note. Ma quando quelle tessere poi il Signore le presenta, diventano per noi un elemento per soffermarci e non forzare la mano. Perché se forziamo la mano, fratelli e sorelle, i primi a pagarle dazio saremo anche noi. E allora una donna che riconosce che Boaz è E Boaz avverte Ruth, affermando che lui non era il parente più prossimo, ma ce ne fosse un altro. E quindi lui, essendo un uomo timorato del Signore, decide di aspettare i tempi di Dio, sapendo che se quel primo prossimo parente non avesse esercitato il diritto, lui per certo l'avrebbe esercitato. Ma c'era una giustizia di Dio che doveva essere rispettata. E chi è stratega e chi percorre i piani del Signore sa anche che deve rispettare i tempi della giustizia di Dio, che sono fondamentali. Tanto, fratelli e sorelle, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore sussiste per sempre. Se è da Dio, non c'è parente prossimo che tenga. È da Dio e si realizzerà i piani. Ma quando siamo noi a voler forzare, a voler trovare degli escamotaggi, a voler trovare delle strade alternative, rischieremo di soltanto arenare miseramente. E questo è un aspetto importante. E quindi è una donna, Naomi, che quando riconosce che c'è questo affare che deve realizzarsi, ma secondo i tempi e la giustizia di Dio, che cosa dice a Ruth? Aspetta, perché sicuramente quell'uomo non si darà posa fino a quando non avrà effettuato questo piano. Allora, in questo capitolo, che analizzeremo tra poco nel capitolo 4, si rafforza una costante presente in tutto il libro di Ruth, cioè ci sono delle scelte compiute da una persona che nel bene e nel male si inseriscono all'interno dei piani sovrannaturali di Dio. E quindi ci sono uomini e donne che, come dicevamo prima, pur essendo rimanendo vapore, hanno visto ricamare il loro nome nei piani eterni di Dio. E poi, come vedremo, ci sono uomini e donne che sono caduti nell'oblio, cioè nella dimenticanza più completa, perché hanno scelto in base al proprio interesse personale. Il capitolo 4 ci presenta proprio questo. Vi ricordate una donna che è caduta in questo libro nell'oblio? Chi è? Nella dimenticanza, chi è? Eh? Orpa, Orpa. Prima era citata, ma quando Ruth ha fatto la scelta, ha permesso di vedere registrato il suo nome nei piani e nei propositi eterni di Dio, e c'è un'orpa che da quel momento, voi la troverete ancora nella Bibbia? Non mi pare, scompare. Perché ha fatto una scelta legittima, ha fatto una scelta secondo i propri interessi, ma non ha permesso di essere inserita all'interno dei piani straordinari. E anche il capitolo 4 ci presenta un uomo e delle donne che, pur essendo invece vapore, hanno permesso di ricamare il loro nome nei piani eterni di Dio. E poi vedremo anche un uomo che ha scelto in base al proprio interesse, legittimissimo, da un punto di vista umano giustificatissimo, ma ahimè, si è precluso la possibilità di poter entrare in questo memoriale. Anzi, il nome di questo personaggio è anagrafato con una dicitura bellissima. Qual è? Tal de tali. Allora, leggiamo, capitolo 4. Capitolo 4, dal versetto 1. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz disse: O tal de tali, siediti, vieni qua. Quello si avvicinò e si mise seduto. Allora Boaz prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: Sedetevi qui. E quelli si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che appartiene a Elimelech, nostro fratello. Ho creduto giustamente informartene e dirti: acquistala in presenza di quanti sono qui seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo. Ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia. Infatti non c'è nessuno al di fuori di te che abbia il diritto di riscatto. E dopo di te vengo io. Quegli rispose: farò valere il mio diritto. Allora Boaz disse: Il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto della sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: «Io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, perché io non posso avvalermene». Allora, fratelli, vediamo una scena con tutti i crismi della giurisdizione del tempo. C'è una convocazione degli anziani, perché avevano un ruolo fuori dalla porta, dove venivano siglati tutti i contratti. Quindi vedete sempre i criteri della giustizia strategica. Ecco che Boaz guarda, non lascia nulla di intentato, perché sa che quello che sta per compiere è un atto sotto la luce del sole che tutti devono vedere. Non fa le cose di nascosto, non fa le cose di traverso, perché in un certo qual modo gli altri possono giudicare, ma quando un uomo ha una coscienza davanti a Dio, davanti agli uomini, pulita, diciamolo così, esercitata davanti a Dio e davanti agli uomini, non ha vergogna e non ha nulla da cui nascondersi, e quindi presenta questo suo scenario davanti a tutti, convocando anziani, ci sono anche dei testimoni e tutto. Allora troviamo un uomo definito tal de tali, disposto ad esercitare il diritto di riscatto. Che cosa dice quando Boaz gli presenta l'opportunità di riscattare soltanto la terra? Che cosa dice? Io la voglio riscattare, in modo che rimanesse nella famiglia, ed era un buon investimento, visto che ne avrebbe potuto disporre di quel terreno a suo piacimento. Perché vi ricordate che cosa prevedeva la normativa sul diritto di riscatto? Che in realtà, anche se il testo sembrerebbe farci propendere qualcosa di diverso, che cosa sarà successo? Che prima di andare di partire per Moab, Elimelech e Naomi, vista anche magari la povertà, avranno venduto questa proprietà agli altri. Ok? Ora c'era un diritto di riscatto che permetteva al parente prossimo di far ritornare la proprietà dentro alla propria famiglia, ma ovviamente chi esercitava il diritto di riscatto poi diventava anche suo, diciamo così, la proprietà, perché era il parente più prossimo. Quindi l'importante è tutelare la proprietà che deve rientrare nella famiglia. Quindi quest'uomo che cosa fa? Avrebbe potuto disporre di quel terreno a suo piacimento, però c'era anche l'altra normativa. Qual era l'altra normativa? Quella di dare la vita al defunto, cioè della discendenza. E se è vero che era applicato nel caso di fratelli consanguinei, molto probabilmente allora c'era un'interpretazione estensiva dove rendeva l'applicazione della normativa anche a più ampio spettro. E quando quindi Boaz, di fronte all'ipotesi, gli presenta l'ipotesi di unirsi con Ruth per far rivivere la discendenza del marito defunto, trasformava questo affare inconveniente in sconveniente. Con la scelta di rinunciare al suo diritto, egli si precluse la possibilità di entrare nella memoria eterna del piano di Dio. Lui che cosa fece? Decido di non avvalermene. Perché? Perché molto probabilmente, vuoi che perché magari è legata, non sappiamo le motivazioni, al fatto che doveva sposarsi una moabita, ed è vero che Dio aveva stabilito il divieto di matrimoni misti, ma ovviamente è fondamentale capire che quando si trovava di fronte ad uno straniero che si convertiva al Dio di Israele, le tutele riguardanti lo straniero erano le stesse che riguardanti la persona, il cittadino che viveva in Israele. Ok? Perché quella donna aveva compreso di convertirsi dai suoi idoli per andarsi a rifugiare sotto Yahweh, sotto le ali dell'Iddio di Israele, riconoscendo che l'unico vero Dio era il Dio di Israele e non gli idoli della propria famiglia. Quindi un uomo tal de tali disposto a fare una valutazione. Se io devo acquistare questo terreno e devo acquistarmi tutto il pacchetto completo, chiamiamolo così, che cosa succede? È meglio non far valere i diritti. Una scelta che può essere criticata? È una scelta legittima, una scelta che potrebbe essere anche giustificata umanamente parlando. Non sappiamo tutti i motivi, ma sicuramente agli occhi dell'uomo potrebbe apparire una scelta poco conveniente. Però il problema cos'è? E troviamo invece il nostro Boaz, che non ha la piena consapevolezza della portata della propria scelta, perché lui non sa che cosa uscirà dalla sua discendenza, ma ha fatto una scelta. E l'atto di benevolenza che compiva il parente prossimo nel riscattare il marito e nel riscattare la proprietà e di garantire la discendenza a un parente defunto Com'era quest'atto agli occhi di Dio, fratelli, vi ricordate? Un atto di grazia, di misericordia. Era un atto straordinario. Per farvi capire la portata, però poi andiamo un po' troppo, però se voi leggete la storia di Genesi, se non erro, capitolo 38, quando parla di Tamar e di Giuda, e non stiamo parlando di una normativa all'epoca già applicata da Dio, perché più avanti stabiliva questa normativa, ma per capire come in una società patriarcale questo elemento di garanzia della discendenza era un aspetto importante, c'è un episodio straordinario. Giuda ha 3 figli, vi ricordate? Rimane vedova e il primo figlio non ha figli. Leggiamolo, magari possiamo, scusate, così non, che magari qualcuno può anche non... Giuda 38. Per capire quanto fosse importante. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare un uomo Adulam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di Cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che gli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che si chiamò Onan e partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chesib quando ella partorì. Giuda prese per Er suo primogenito una moglie che si chiamava Tamar, ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Vada la moglie di tuo fratello, prendila in moglie come tuo cognato, e suscita una discendenza a tuo fratello». Vedete come era già presente questo principio, anche se non regolamentato, perché verrà regolamentato da Dio per Israele più avanti. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, che cosa faceva? Perché alla fine comunque era della linea del fratello che era deceduto, che cosa fa? Quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, no? Quindi, che cosa faceva? Evitava, diciamo così, il concepimento. Ciò che egli fece, faceva, dispiacque al Signore, che fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova a casa di tuo padre finché se la mio figlio sia cresciuto». Perché diceva: badiamo che anche questo non muoia come i suoi fratelli. Perché? Perché rischiava poi di rimanere senza figli. E vedete com'è la situazione. È una situazione particolare. Poi sappiamo tutto quello che si inventò Tamar, e si unì in maniera particolare, che ai nostri occhi appare, diciamo così, molto particolare, e si unì con il suocero. Perché, faceva finta di si travestì come una prostituta, poi si unì con Giuda ed ebbe nato il figlio. Quando Giuda scoprì tutto questo, si arrabbiò inizialmente. Disse: perché mi hai tratto in tranello? Perché mi hai messo questo inciampo? E disse Tamar: perché, caro mio, tu non mi volevi dare l'altro figlio. E in effetti Giuda non voleva dargli il terzo genito, perché aveva paura che poi morisse anche lui. E quindi alla fine, sapete da che cosa uscì? Però c'è anche un collegamento con Ruth. Nacque Perez, sempre all'interno di quella discendenza che vedremo tra poco. Questo quindi che cosa significa? Che chi entrava garantendo la discendenza a un defunto compiva un'opera di grande valore agli occhi di Dio. Questo è quello che interessa. E quindi il nostro Boaz non ha la piena consapevolezza della portata della sua scelta, ma mostra un carattere di benevolenza e grazia, perché vuole far rivivere la discendenza ormai del defunto. Ok? Questo è un aspetto importante. Scusate se sto correndo un po', ma c'è stata questa parentesi che non era prevista. Dalla discendenza di un uomo che ha accettato di essere il riscattatore della famiglia sarebbe venuto, come vedremo, il riscattatore universale, colui che avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per ognuno di noi. Ma Boaz in quel momento era cosciente di tutto questo, Lucia? No, era soltanto una persona che diceva: voglio compiere un atto di benevolenza nei confronti di una Ruth per far rivivere suo marito, la famiglia di Naomi, e quindi si unisce e collabora. Ma non aveva la portata di tutto il piano che Dio avrebbe in maniera universale compiuto. E questo ci insegna, fratelli, che da piccoli gesti di benevolenza e di grazia Dio riesce a mettere in moto un moltiplicatore di effetti benefici che io non riesco a capire, ma lo produce anche a decinaia e centinaia di anni, perché chi è il moltiplicatore per eccellenza non è la nostra azione, ma è Dio che permette attraverso un semplice gesto di poter creare degli effetti domino e un circolo virtuoso di benefici a cascata. E quindi infatti decide, tornando, teniamo quindi nel libro di Ruth, quindi vediamo che decide, c'è il contratto che viene siglato e quindi tutto avanti. E questo ancora rafforza l'idea della benevolenza di Boaz nel versetto 9. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion, a Malon, e che ho pure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, non per soddisfare il bisogno del matrimonio, ma vedete lo scopo. Perché? Per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Ecco un uomo che non compie un atto soltanto meramente egoistico, seppur giustificato, di un matrimonio, ma vive un matrimonio in funzione di un atto di benevolenza straordinario. Allora il finale del libro di Ruth non è un lieto fine dal libro cuore. Sapete, uno legge il libro di Ruth, un'opera poetica straordinaria, letteraria straordinaria, e immagina, ecco, come qualunque altro film che può avere un bel finale da libro cuore, dove una donna, una vedova, un orfano, un'orfana di due figli diventa nonna e una vedova Ruth che diventa madre, no? Bella. È una bella storia che potremmo ritrovarla in altre anche opere letterarie, no? Non so se avete mai letto qualche libro dove dall'inizio disastroso c'è poi un finale splendido. Non è questo. No, ma ci proietta in qualcosa di molto più grande. Questo libro è ricco di legami familiari. Quanti legami abbiamo trovato in questo libro? Suocera, nuora, figlio, marito, moglie, nonna, mamma, che si sviluppano con al centro una relazione personale con Dio. Nessuna relazione potrà essere vissuta nella sua pienezza in assenza di una relazione molto più profonda, basata sul Signore. E ci insegna qualcosa di toccante questo libro, che ci sono tante relazioni familiari e tante tappe che un essere umano può vivere: la tappa di vivere come suocera, come nuora, come figlio, come marito, come nonna, ma il senso di tutte queste tappe che cronologicamente un uomo può vivere, una donna può vivere, trovano il senso quando alla base di questa relazione familiare affettiva c'è una base molto più profonda del Signore. Partire da Moab, entrare in un campo per spigolare, trovare un uomo da sposare, sono eventi naturali che toccano la nostra quotidianità, che rientrano però nei progetti sovrannaturali di Dio e produce certamente benessere e consolazione. Il libro di Ruth vuole insegnarci che la vita di ciascun componente del popolo di Dio è collegato a qualcosa di molto più grande. Dio desidera che le nostre vite escano dalla vanità di vivere anche quelle relazioni familiari che sono condivisibilissime, che sono auspicabili, ma che se vengono vissute soltanto perché il fine sono quelle relazioni, saremo tra i più miserabili. Ma l'essere umano che viene inserito, che si lega al Signore sulla base della fede, viene proiettato verso qualcosa di grande, la sua gloria. Allora il matrimonio, che è un evento straordinario per l'essere umano, sia alla base a una relazione personale con Dio, verrà sviluppato secondo il matrimonio verso la gloria di Dio. E non in modo egoistico. Mentre il matrimonio per l'essere umano vede una tappa importante, fondamentale per la propria esistenza, ma se resta un vapore fino a se stesso, quel matrimonio, quando si muore, finisce tutto. Mentre invece il matrimonio, è quello tra Boaz e Ruth, non è un semplice matrimonio, ma è un matrimonio che viene vissuto per la gloria di Dio, ha degli effetti straordinari all'interno dei piani sovrannaturali di Dio. Questo è una delle chiavi più belle e toccanti del libro di Ruth. Tutte le scelte che facciamo in ubbidienza a Dio, non importa quanto piccolo, un matrimonio potrebbe essere una cosa banale, se viene vissuto all'interno di quel principio, avrà un valore e un significato eterno. Voglio leggere con voi Matteo capitolo 10, 42, che mi accompagnava in settimana. Il Signore Gesù, profetizzando le persecuzioni, le sofferenze dei suoi discepoli, che avrebbero vissuto i suoi discepoli in quel momento, ma soprattutto dopo la sua dipartita, afferma questo. E chi avrà dato, versetto 42, da bere un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, cioè discepoli, perché ha compiuto un atto di altruismo? Perché mio discepolo, io vi dico, non perderà affatto il suo premio. Che cos'è un bicchiere di acqua, Antonella? Un gesto umanamente insignificante. Bene, anche i gesti più insignificanti da un punto di vista umano, più piccoli, se vengono fatti non perché faccio un favore, ma perché mio discepolo, cioè stai collaborando con quel bicchiere d'acqua a permettere l'avanzamento dell'opera di Dio, viene registrato nel libro di Dio e quel bicchiere d'acqua acquisterà un valore eterno. Che straordinario. Non cambia tutta la visuale. Allora, questo ci insegna, fratelli, che quando noi serviamo il Signore, quando noi lavoriamo per il Signore e siamo alimentati da una fiamma che ci spinge a onorare il Signore alla nostra vita, beh, anche se possiamo ricevere delle situazioni che potrebbero demoralizzarci, che potrebbero dirci e potrebbero portarci a recriminare e dire ma chi me lo fa fare? Pensiamo a questo versetto e dire, fratelli, anche se gli altri potranno non condividere, non accettare quello che noi abbiamo fatto, c'è colui che è colui che non dimentica e non è ingiusto da dimenticare l'opera del Signore. Ogni servizio, ogni tappa della vita dell'uomo, del credente, vissuta all'interno di questo principio, ci porterà a vivere in una dimensione completamente diversa. La nostra tendenza a superare la nostra tendenza naturale a vivere invece proiettati con una vanità intrinseca. Soltanto quando lasciamo che Dio ci trasporti nei suoi piani e nella sua visione, noi comprendiamo che ogni progetto, anche il minimo agli occhi degli uomini, può avere un valore eterno. Che cosa vediamo che quando rompe quella donna il vaso d'alabastro ai piedi del Signore Gesù? Dovunque sarà predicato il Vangelo, sarà ricordato questo gesto. Ma perché? Che cosa c'è in questo? Per quanto possa essere stato importante, ma quello che viene fatto per Dio rimane un valore eterno. Beh, vedendo la storia del libro di Ruth, ci verrebbe da dire, negli ultimi tempi finali di questo matrimonio, di questa comunità, non so questa comunità che cosa, vedete, una comunità che sa piangere con Naomi quando vede che ritorna da Moab, è una comunità che sa rallegrarsi con Naomi quando vede la nascita di questo piccolo bambino dall'unione matrimoniale di Boaz e Ruth. Voi pensate che tutte le sofferenze di Naomi siano state cancellate d'un colpo? Salvatore, la vita va avanti comunque, abbiamo avuto queste gioie di vedere mia nuora che si sposa, la nascita di un nipotino che non era assolutamente preventivabile, e questo ci porta a dimenticare tutte le ferite, no? Naomi non è un interruttore, come noi non siamo degli interruttori che spegniamo e accendiamo, siamo degli esseri umani con delle cicatrici che restano profonde. Ma sebbene le ferite siano certamente rimaste impresse nell'animo e nella mente, sebbene le cicatrici rappresentano un peso continuo e permanente con Naomi e Ruth, che dovranno convivere e dalle quali non è possibile tornare dietro, perché non è possibile resettare tutto, la scelta di queste due donne ci ricorda che la soluzione per andare avanti è la ricerca di quel riposo che Dio offre, apprezzando la sua straordinaria capacità artistica di restaurare anche quei vasi andati in frantumi. Vi ricordate l'immagine? Che cosa ci ricorda? Quell'arte giapponese di Kintsugi che porta a riparare quel vaso attraverso le placche d'oro, che non rendono quel vaso simile, uguale a quello precedente, ma qualcosa di più straordinario, perché quelle placche d'oro sono è la guarigione compiuta da Dio, che è capace di ricostruire quei vasi anche andati in frantumo. Come inizia questo libro? Con la morte. Come termina questo libro? Con la vita. La morte scandisce l'inizio di questo libro, la vita ne scandisce invece la fine. La comunità di Betlemme attribuisce la maternità a chi? Ma chi ha partorito, fratelli? Chi ha partorito? Ruth o Naomi? Gino, chi ha partorito? E che cosa vediamo? Ruth capitolo 4, versetto 17. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi. Certamente la madre biologica è Ruth. Siamo tutti convinti di questo, tutti si rendevano conto però che quel bambino andava a colmare il vuoto grandissimo nella vita di Naomi. Ma la ricostruzione operata da Dio nella sua vita avrebbe prodotto una benedizione oltre la sua famiglia, oltre la sua generazione, oltre la sua vita. Perché da questo testo capiamo che da quella nascita si sarebbe avuta una ripercussione, perché da lì sarebbe nato il grande re Davide, ma soprattutto, consentitemi, il glorioso Messia. Non è una storia da lieto fine di libro cuore, dove tutti vissero felici e contenti, ma è una storia che proietta all'interno dei piani eterni di Dio. E difatti lo Spirito Santo ha voluto permettere che venisse registrato come l'ultimo termine di questo versetto, di questo 85esimo versetto, la generazione. Ecco la posterità di Perez. Chi era Perez? Chi era Perez? La figlia di Tamar, ok? Un'altra personaggio particolare, ma che entra all'interno di questa genealogia. Perez generò Chezron, Chezron generò Ram, Ram generò Abinadab, Abinadab generò Nahson, Nahson generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai, e Isai generò Davide. Facciamo un bel saltino di qualche migliaio di anni. Matteo capitolo 1, versetto 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Sara da Tamar. Ecco. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Abinadab, Abinadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz sarebbe Boaz in greco, attenzione. Darab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Isai generò Davide il re. Che dire, fratelli? Una vita normale di una famiglia normale, piena di peripezie, piena di eventi traumatici, ma che grazie alla decisione di queste due donne di lasciarsi ricostruire nelle mani di Dio, sono stati proiettati all'interno dei grandi piani sovrannaturali di Dio. Io non so che cosa possiamo più aggiungere. La ricostruzione operata da Dio è operata da Dio, l'arte preziosa di Dio capace di riparare le nostre ferite. Credo che da queste riflessioni che ci hanno accompagnato in questi giovedì possiamo ritrovare proprio la bellezza di cosa significhi spendere una vita normale. Non stiamo parlando di uomini che si sono contraddistinti perché hanno compiuto delle opere straordinarie in termini di battaglie vinte, in termini di ministeri estesi, ma sono persone semplici, uomini e donne che hanno vissuto delle situazioni dure, ma che, rimesse nelle mani di Dio, si sono lasciate plasmare, formare e ricondurre all'interno dei piani straordinari di Dio. Crediamoci, fratelli, anche piccoli gesti, anche la nostra quotidianità può scandire delle azioni che saranno registrate nelle memoriali di Dio. E questo deve darci la forza, fratelli e sorelle, di poter spenderci sempre di più, senza riserve, verso l'opera del Signore, sapendo, ricordando le parole di Paolo nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 15, che la nostra fatica non è vana nel Signore. A Lui sia la gloria. Amen.